Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di Venezia. Partiamo da Venezia prima di Venezia, che è il titolo del libro di Giorgio Ravegnani, docente di storia dell'Italia bizantina all'Università Ca' Foscari di Venezia. Il libro si intitola Mito e fondazione della città lagunare, pubblicato da Salerno, 160 pagine, 16 euro. E questo libro fa in parte giustizia del mito fondatore della città, quello che tutti conosciamo, secondo il quale Venezia sarebbe nata dalla decisione di sfuggire ad Attila, che aveva invaso le province dell'est nel 452 e i poveri perseguitati avevano trovato rifugio nelle isole della laguna. Venezia in realtà non nacque all'improvviso, spiega Ravegnani, e invece nacque bizantina perché faceva parte integrante dell'esarcato d'Italia, cioè dell'entità amministrativa che i bizantini avevano costituito per difendere i propri possedimenti in Italia. Ravegnani ci parla dunque delle origini e della ben ramificata presenza romana nell'Italia orientale, che aveva ad Aquileia il centro più importante, ma che vedeva molte altre città e cittadine importanti, da Chioggia ad Altino, a Concordia, a Oderzo. Della laguna si comincia a parlare appunto in epoca bizantina, in particolare durante la guerra tra Ostrogoti e Bizantini e nelle successive invasioni barbariche. Arrivano i Visigoti, la capitale dell'impero viene trasferita da Milano a Ravenna, poi dilagano gli Unni guidati da Attila e infine arrivano gli Ostrogoti di Teodorico. E la leggendaria origine di Venezia fu diffusa successivamente proprio nella corte bizantina di Costantinopoli, ma le date e la cronologia di quelle versioni alto medievali non tornano. Quello che premeva mettere in luce i primi veneziani in realtà era la loro libertà e autonomia nel segno del culto per San Marco. E l'autore qua ci spiega che la realtà delle migrazioni in laguna fu esaltata dal mito e il carattere bizantino della città fu invece determinante anche nella definizione delle prime istituzioni, avviata con l'elezione del primo doge, non del tutto leggendario, cioè Paulicio, eletto nel 697. Facciamo un salto di qualche secolo e facciamoci raccontare l'epoca d'oro di Venezia da Alessandro Marzomagno, giornalista e storico, nel libro La splendida Venezia, 1499-1509, è pubblicato dalla Terza, 266 pagine, 20 euro. Nei 10 anni presi in esame da Marzomagno, Venezia passa da potente a splendente, per usare le sue parole. All'inizio, infatti, è una grande potenza europea. Poi, scrive l'autore, Venezia riuscirà a mantenere il proprio ruolo politico utilizzando l'arte, l'architettura, le celebrazioni delle ricorrenze civili e religiose, non potrà però più intimorire con il clangore delle armi, ma riuscirà a meravigliare con il tintinnare delle monete. Di questa Venezia in quel decennio l'autore, con la passione messa a frutto in opere precedenti, ci racconta la storia e le dimensioni, non solo quella politica ma soprattutto quelle artistiche, culturale, sociale. Ricorda il ruolo nella diffusione della stampa che ebbe Venezia, il trionfo dell'arte, i successi mercantili, gli interventi importanti per il governo delle acque, fino alla sconfitta navale a Polesella nel dicembre del 1599, che confermò la precedente sconfitta sul campo ad Agnadello e che segnò l'inizio di un lungo e magnifico declino. Le acque di Venezia, alle quali abbiamo appena accennato, sono al centro del libro di Giorgio Barbieri, giornalista, e Francesco Giavazzi, economista, autori di Salvare Venezia, il Mose, 50 anni di ritardi e sprechi, una lezione per l'Italia che vuole ripartire, pubblicato da Rizzoli, 176 pagine, 16 euro. Qui i due autori affrontano appunto l'esperienza del Mose, assumendolo anche come un esempio problematico dell'approccio italiano ai grandi investimenti pubblici che spesso si rivelano di divoratori di tempo e risorse e purtroppo anche occasioni di clamorose corruzioni. Barbieri e Giavazzi ci parlano delle vicende del Mose, sulla cui utilità non nascondono qualche scetticismo, ma soprattutto ci mettono davanti ai problemi e alle questioni che superano quell'esperienza, pur clamorosa nella sua dimensione e anche nella sua visionarietà. E di questo parliamo adesso con uno degli autori. Buonasera a Giorgio Barbieri.
Buonasera a tutti.
Giorgio Barbieri, nel libro che ha scritto con Francesco Giavazzi voi date un giudizio abbastanza prudente sul funzionamento del Mose. Ecco, dopo il collaudo che praticamente è stato fatto il 3 di ottobre scorso, in cui qualche effetto benefico si è verificato, che giudizio è dato di quest'opera?
Quanto accaduto a ottobre, diciamo, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti, perché il MOSE è la più grande opera di ingegneria idraulica al mondo, che per vari problemi, vicissitudini dovute a corruzioni, lungaggini, problemi burocratici, dopo 20 anni di lavori non era ancora mai stata collaudata, cioè non era ancora mai stata provata sotto stress del maltempo, sotto stress della marea che montava. E per cui quando si decise ad ottobre di metterlo in funzione fu una prima per tutti, cioè nessuno si poteva sapere cosa sarebbe successo. Il fatto che abbia tenuto all'asciutto Piazza San Marco e vari campi e campielli di Venezia è stato, diciamo, una cosa molto positiva. Il problema del MOSE è che entra in funzione quando è prevista un'acqua eccezionale, ossia attualmente sui 130 centimetri. Piazza San Marco, ad esempio, va sotto a 80 e quando arriva la marea di 80 il MOSE non può entrare in funzione, la piazza si riempie d'acqua come sempre.
Ecco, il vostro libro ruota sostanzialmente su due temi, quello di Venezia e quello dei lavori pubblici. Allora, partiamo da Venezia. Voi ricordate che Venezia, la Repubblica, fu all'avanguardia nella tutela della salute, per esempio nel caso della peste, che è una questione che un po' ci riguarda anche da vicino oggi, nella gestione delle acque, nello svolgimento dei lavori pubblici. Insomma, che cosa ci insegna l'esperienza di Venezia anche dal punto di vista dell'efficienza delle istituzioni?
Allora, noi dedichiamo un capitolo, diciamo, alla storia della Serenissima e di come salvaguardò la sua laguna, che per Venezia è, diciamo, la sua ricchezza, quindi senza la laguna non ci sarebbe stata la grandezza di Venezia. I veneziani dell'epoca, appunto, fecero lavori pubblici straordinari come le deviazioni di 3 fiumi dalla laguna, facendoli sfociare in mare, altrimenti Venezia sarebbe diventata come Ravenna, per intenderci, perché la laguna si sarebbe riempita di detriti. La stessa cosa per la peste. Venezia creò il primo lazzaretto dove fare la quarantena, e questa nel corso dei secoli le permise di superare anche il problema sanitario. Per cui diciamo che le due situazioni sono agli antipodi. All'epoca si riuscì a intervenire rapidamente e con idee innovative, mentre adesso Venezia è in preda della burocrazia, in preda a un turismo di massa, e cioè che la mette in grave difficoltà.
L'altro aspetto è quello appunto dei lavori pubblici, di come si svolgono, dello spazio che il sistema attuale dà alla corruzione. E per esempio voi sottolineate che il primo e forse il più importante errore che fu commesso nel progettare il MOSE, tutto il procedimento, sia stato quello di avere dato vita a un monopolio. Ecco, secondo voi in che ambito si sarebbe potuto o si potrebbe ancora verificare una maggiore concorrenza, garantire una maggiore concorrenza?
Allora, adesso ormai il MOSE è stato costruito con diciamo, le spese folli che sono state fatte, però ormai diciamo, questo capitolo possiamo mettercelo alle spalle. Adesso si aprirà un altro e altrettanto problematico capitolo, che è la manutenzione e la gestione di questa grande opera, che siccome è stata costruita sott'acqua ha bisogno di spese eccezionali. Il Ministero ha calcolato addirittura 100 milioni di euro l'anno per tenerla pulita e funzionante. Ora, chi sarà chiamato a gestire questa opera avrà sì grandi introiti, ma dovrà avere anche un impegno assolutamente straordinario. Per questo forse andrebbe messo a gara la gestione di questa opera. Non sarà facile trovare imprese che vogliano prendersi in mano un'opera pubblica di questa rilevanza, di questa fragilità, però insomma credo sia necessario mettere a gara appunto questi soldi pubblici che pioveranno sulla grande opera.
E parlando del MOSE, naturalmente voi parlate della diffusa corruzione che è venuta alla luce, e qui voi scrivete una cosa, dice che per combattere la corruzione, il vostro libro, non bastano le leggi. Accennate anche a una sorta di peccato originale sotto il quale nacque il MOSE. Quale fu questo peccato originale?
Il peccato originale di questa incredibile storia è l'aver affidato appunto l'ideazione, la progettazione, la realizzazione di questa opera a un unico ente, cioè il Consorzio Venezia Nuova. Nel senso, il Consorzio Venezia Nuova si faceva il progetto, si ideava il progetto, lo proponeva e poi lo costruiva. Per cui, e poi i lavori li affidava all'interno delle imprese che lo costituivano, per cui ogni prezzo che veniva fatto andava bene. Cioè non veniva messa a gara ogni singola opera. ma diciamo i prezzi rimanevano alti proprio per permettere un'estrazione di rendite sempre maggiori.
Tornando a Venezia e concludendo il vostro libro, voi dite due cose importanti. Il primo, che a Venezia la regola dovrebbe essere non un soldo pubblico senza progetto, e poi l'obiettivo dovrebbe essere riportare i cittadini, gli abitanti a Venezia. Come fare?
Beh, allora, diciamo, prima del Covid, la peste che ha, diciamo, spopolato il centro storico è stato questo turismo di massa che l'ha travolta negli ultimi decenni. Un turismo di massa incontrollato e che ha creato appunto ricche rendite per chi per alcune categorie di commercianti. E il Covid ha fatto sparire questo turismo di massa e adesso Venezia si trova a dover fare i conti con una realtà economica diversa. Adesso con i soldi europei che dovranno arrivare, Venezia potrà accedervi soltanto con un progetto che però preveda e faccia in modo che la città si ripopoli dei suoi abitanti, dal punto di vista case per studenti, case tassazione privilegiata per chi ci mette la residenza, insomma strumenti che possano ripopolarla, altrimenti diciamo il futuro di Venezia è messo a forte rischio.
Grazie a Giorgio Barbieri, autore con Francesco Giovazzi di Salvare Venezia. Buona serata.
Buona serata anche a voi, grazie.
E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Tutti mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Ci accoglie l'autunno del veneziano Antonio Vivaldi perché siamo al centro di questa stagione, la stagione propizia anche all'acqua alta, per riprendere il tema di prima, e che è al centro del libro di Alessandro Vanoli, esperto di storia del Mediterraneo, il quale dopo inverno e primavera pubblica col Mulino Autunno, il tempo del ritorno, 262 pagine, 16 euro. Come nei libri precedenti, Vanoli ci invita a un viaggio sorprendente, ricco di spunti e deviazioni sul tema dell'autunno, che egli definisce il tempo del ritorno, perché scrive: l'autunno è un po' così, come un tornare a casa quando il viaggio si è compiuto, l'entusiasmo un po' folle della primavera ormai lontano, la serena pienezza dell'estate già alle spalle. E proprio questo partecipare a due mondi, la primavera e l'inverno, spiega la ricchezza dei temi che riguardano l'autunno, di cui conosceremo qua le celebrazioni che gli sono state dedicate nelle ere antiche, nella classicità, fino ad arrivare all'autentica invenzione dell'autunno che comincia all'incirca nel XVII secolo. Il ricco viaggio di Vanoli è molto stimolante quanto a spunti, a richiami scientifici, non meno che artistici e letterari. È un viaggio affascinante, come dimostrano queste ultime righe dedicate a una delle espressioni più tipiche dell'autunno meteorologico, e cioè la nebbia.
Capitava una volta, capita un po' meno oggi. Ci si svegliava la mattina in pieno autunno e il mondo fuori dalla finestra sembrava essersi dissolto, immerso in una cappa lattiginosa e densa, paurosa e affascinante al tempo stesso. Neanche importava avere troppa immaginazione per proiettare in quel mondo impenetrabile e indistinto qualsiasi tipo di sogno e di creatura. Basta sfogliare un po' di libri per capirlo. Anzi, vedreste in poco tempo come a inseguire la nebbia si finisce per ripassare l'intera letteratura occidentale. La nebbia minacciosa cantata da Esiodo in Le opere e i giorni. Quella che protegge Venere mentre accompagna Enea nei versi di Virgilio, oppure la nebbia che avvolge i titani ribelli a Zeus nel canto 21° dell'Inferno di Dante, o quella evocata dalle streghe nel Macbeth di Shakespeare, per non parlare della nebbia che avvolge gli appestati nel capitolo 25° dei Promessi Sposi, e ancora la nebbia di Londra nelle storie di Dickens, Stevenson e Conan Doyle. Quella della Parigi di Baudelaire, Maupassant, Zola, o quella grigia degli autori milanesi nell'Ottocento, dei cascinali sommersi dal vapore bianco, delle osterie fuori porta e dei miseri cortei funebri. E infine la nebbia della paura e del mistero, quella di Edgar Allan Poe, di Fyodor Dostoevskij, del Dracula di Bram Stoker.
Un invito a superare la dimensione canonica delle quattro stagioni ci viene dal poeta Franco Marcoaldi, autore di Quinta stagione, monologo drammatico, e pubblicato da Einaudi, 70 pagine, 10 euro. La quinta stagione è il tempo un po' invasato, un po' impazzito nel quale ci tocca vivere, e spesso incapaci di prendere le misure innanzitutto con noi stessi. E i versi di Marcoaldi descrivono e stuzzicano a pensare e a ripensarci, per esempio davanti alla assurdità alle quali spesso non facciamo più caso, ben riassunte in questi versi che ci invitano a reagire.
Soltanto rimuovendo con pazienza quelle infinite scorie, solo rendendo l'anima finalmente pulita, aperta e tersa e accogliente, solo una volta che la mente sia stata opportunamente svuotata e rieducata, potremo forse vivere con pienezza e con coraggio la nostra comica e dolente esistenziale passeggiata nello spazio sublunare.
E tra un lockdown e un coprifuoco, magari circondati dalla nebbia, le serie televisive ci possono venire in aiuto, soprattutto in questo periodo. Stasera è ripresa una di quelle di maggior successo, The Crown, creata da Peter Morgan, che in questa quarta serie vedrà in azione tre donne d'eccezione, Elisabetta II, naturalmente, e poi la signora Thatcher e Lady Diana, che impalmerà il principe Carlo. Su quest'ultima, su Lady Diana, viene repubblicata, ma con due capitoli nuovi, appunto Diana, la vera storia delle sue parole, di Andrew Morton, famoso giornalista investigativo, che dopo il successo con la biografia di Diana ha poi scritto biografie di molti altri personaggi famosi. Il libro è pubblicato da Rizzoli, 368 pagine, 16 euro, ed è tradotto da Grazia Lineri, Maglio Benigni, Elena Cantoni, Maria Barbara Piccoli e Lidia Salerno. Il libro era stato già pubblicato nel 1992, l'anno della separazione dei principi, e fu ricavato da una serie di registrazioni che la principessa aveva fatto avere a Morton, nelle quali raccontava la sua vita e la sua infelicità e, come spiega l'autore, parlava del tradimento subito, dei tentativi di suicidio e di due cose di cui al tempo Morton non sapeva niente, cioè la sua bulimia e una donna chiamata Camilla. La principessa aveva concordato questo espediente, quello di inviare dei nastri registrati, per evitare di dare nell'occhio con lunghe interviste a un giornalista che era ben conosciuto a corte, e naturalmente alla sua uscita produsse un enorme scandalo. Il materiale era stato prima anticipato su Sunday Times, poi fu pubblicato come libro, un libro che, ci dice l'autore con una punta di civetteria, si affermò come il titolo britannico più censurato negli anni 90. E la monarchia inglese non può mancare nel libro curato da Francesco De Leo e Leo Goretti. Il primo è un giornalista esperto di questioni internazionali, il secondo uno storico, e che entrambi collaborano all'Istituto Affari Internazionali di Roma, e che è appunto uno dei partner della collana nella quale è pubblicato questo libro, Biblioteca Reale, una collana pubblicata da Guerini Associati. Il libro si intitola Corone d'Europa, il futuro delle monarchie democratiche, 204 pagine, 18,50 euro. Come ricorda il direttore dell'Istituto Affari Internazionali, Natali Tocci, oggi solo in Europa sono oltre 160 milioni i cittadini che vivono in regime monarchici, 7 regni veri e propri, 3 principati e un granducato. La monarchia, insomma, si è rivelata un'istituzione molto salda e sono sopravvissute mostrandosi capaci tutte di adattarsi ai tempi moderni che incalzano. Il volume vuole appunto esaminare il radicamento sociale e politico di queste istituzioni, il loro grado di popolarità, il collegamento con i processi democratici. I due curatori mettono a fuoco i temi approfonditi poi da vari autori. Infine troveremo le schede sulle singole monarchie attuali e scomparse. Un libro tutt'altro che folcloristico, dunque, ma un'analisi importante sul tema della governabilità di società sempre più complesse. Conclude infatti Leo che è stata proprio la capacità di mostrarsi all'altezza della situazione nei passaggi più delicati della vita del paese a essere per la monarchia la fonte della resilienza e a poter essere il presupposto per il futuro delle monarchie europee contemporanee. Restiamo dalle parti di Buckingham Palace, dove eravamo prima con la casa reale inglese, con uno degli scrittori più amati in Gran Bretagna, lo scozzese James Matthew Barrie, autore dell'immortale Peter Pan, di cui troviamo una sorta di prototipo nel libro L'uccellino bianco, tradotto da Carla Vannuccini per Marsilio, 284 pagine, 18 euro. La curatrice Giovanna Mocchi ci ricorda che questo libro del 1902, dimenticato dallo stesso editoria britannica, che propone le avventure di un bambinetto appena nato, anzi un neonato di 7 giorni, che vola dalla sua finestra verso i mitici giardini di Kensington. Narratore è un capitano W che Mocchi descrive come scapolo solitario, gentile e bizzarro, in cui è ben riconoscibile la figura di Barrie, ed egli diventerà l'amico e il compagno d'avventura del piccolo David, che nel capitolo centrale racconterà proprio la storia di Peter Pan. E poi, sempre nell'ambito della cultura letteraria inglese, parliamo di due miti della letteratura poliziesca. Il primo è Sherlock Holmes, del quale scrive Paolo Gulisano, scrittore esperto di letteratura fantastica e di Tolkien. Indagine su Sherlock Holmes, 200 pagine, 14 euro, è pubblicato da Ares. Gulisano indaga qui sugli aspetti allegorici dell'opera di Arthur Conan Doyle, che attribuisce particolare dignità e valore alla semplice trama poliziesca. L'investigatore diventa così, scrive l'autore, il moderno eroe che vive la sua Iliade nei meandri delle strade delle città. Gulisano ci racconta la storia di Conan Doyle, gli spunti letterari, ci descrive i luoghi e le persone, ce ne illustra le ragioni del successo planetario e intramontabile, alimentato anche da opere apocrife che in libri o al cinema continuano ad avere protagonista Sherlock Holmes e il dottor Watson. E a questo punto,
il confettino.
E coi bambini e ragazzini affrontiamo il secondo mito, e cioè Agatha Christie, di cui quest'anno festeggiamo il centenario della pubblicazione del primo libro di Poirot, Poirot a Styles Court, un libro che allora ebbe uno scarso successo ma che inaugurò un'altra carriera di straordinario successo. La giovanissima Agatha, appunto Christie, è protagonista qui di Agatha Mystery di Sir Steve Stevenson, Nom de Plume di Mario Pasqualotto. È pubblicato da De Agostini Ragazzi, 304 pagine, 11,90 euro, e contiene due avventure nelle quali la giovane Agatha e il suo cugino si metteranno alla prova in Scozia e all'ombra della Tour Eiffel. E di Poirot per gli adulti ricordo che escono tutti i racconti, 972 pagine, 25 euro per Mondadori, con le traduzioni di Diana Fonticoli, Grazia Maria Griffini e Lidia Lax. E con i ragazzini ricordo un altro centenario importante che cade oggi, il centenario della nascita di un importante scrittore italiano, Gesualdo Bufalino, l'autore di un romanzo famoso, La diceria dell'untore, che lanciò l'autore tardivamente dopo una lunga carriera di insegnante. Lo ricordiamo con Favola del Castello Senza Tempo, pubblicato da Bompiani e illustrato dall'artista Lucia Scuderi, 62 pagine, 12 euro. Come ricorda Nadia Terranova nell'introduzione, si tratta di una favola, l'unica che Bufalino scrisse su richiesta di Giorgio Tabanelli, per una collana intitolata appunto Racconti del Castello Senza Tempo. E qui un giovane Dino, che era poi il diminutivo col quale lo stesso Bufalino si firmava agli amici, si trova immerso nella magia di un castello dove il tempo si è fermato, bloccando gli abitanti in una fissità insopportabile, che una farfalla misteriosa guida del ragazzo così descrive: vivendo da sempre hanno già compiuto e detto qualsiasi gesto o motto potessero compiere o dire, e lo copiano senza fine, né altro gli resta che a due interminabilmente vincere o perdere la stessa partita di dadi che hanno vinto e perduto 10, 100, 1000 migliaia di volte di seguito. Vorrebbero uscirsene, ma non possono. E le tre virtù del giovane, giovinezza, coraggio e innocenza, riusciranno a rompere l'incantesimo, offrendo ai lettori, grandi e piccoli, una preziosa riflessione sul tempo, sulla vita e sulla morte. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Paolo Corleone, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.